occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8, le 8 e 7 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, il Demone del Tardi, giovedì 5 dicembre e cominciamo subito con una breaking news, un'ultima ora che dice agghiacciante scoperta della candidata governatrice in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, legge il testo del MES in inglese e scopre che il fondo salva stati vuole affidare i bambini di Bibbiano alle banche tedesche, visto, altro che montatura propagandistica, il caso Bibbiano si tinge ancora di tinte più fosche. Ieri Mario Giordano ha appreso la notizia mentre era a fare la spesa al Conad e ha distrutto tutto l'ortofrutta con la mazza da baseball. E come non capirlo, bambini strappati alle famiglie dal MES e dal PD e consegnati a Commerzbank. Una vicenda di indicibile crudeltà, roba che nemmeno Barba Blu. E dire che c'era chi voleva archiviare tutto come se fosse un ignobile cacciara, e invece no, dai, non si può rinunciare a Bibbiano, vorrebbe dire buttar via per esempio le t-shirt con su scritto parliamo di Bibbiano, che erano pure 100% cotone e mica le hanno regalate. Bibbiano c'è e lotta insieme a noi, almeno fino al giorno del voto, e poi mica si può rovinare il finale al libro che Di Battista sta scrivendo proprio su Bibbiano. Sarebbe un po' come togliere a Omero il finale con i proci. No, non si può fare. Chi invece ha creduto, ingenuo lui, ai pronunciamenti della Cassazione, del Tribunale per i minorenni, alla scarcerazione del sindaco Carletti e Zingaretti. Zingaretti che ieri ha twittato con tutta l'indignazione possibile: la campagna indecente contro il PD non si dimentica. A chi ha utilizzato Bibbiano per farne una campagna politica, io dico nuovamente, ciao Gigi, ci vediamo più tardi in Consiglio dei Ministri, se vuoi passo a prenderti io, un bacio, Nicola. Sì, perché mannaggia, adesso chi glielo dice a Zingaretti che quelli della campagna indecente contro il PD sono gli stessi che stanno al governo con il PD? Bisogna trovare un modo per dirglielo con delicatezza. Però forse non è nemmeno il caso di traumatizzarlo, visto che il governo potrebbe non arrivare nemmeno a leggere la sua data di scadenza. Le cronache raccontano che del governo sono rimaste giusto le briciole di pollicino, quelle che Di Maio raccoglie per ritrovare la strada di casa che lo riporta da Salvini. E a proposito di Salvini, attenzione, perché finalmente abbiamo la verità. No, non sui 49 milioni e nemmeno su Savoini. Abbiamo la verità proprio sul MES. Finalmente sappiamo chi ha detto la verità e chi invece ha mentito. E chi ha mentito è Conte. Conte mente, ha rivelato Salvini a Porta a Porta. Me lo ha detto la Madonna. Oh cavolo, chissà quanto avrà speso Salvini per parlare con la Madonna, visto che la tariffa per parlare con Renzi è 100.000 euro. La Madonna almeno 5 volte di più. Ma no, non scherziamo, per carità. Ci siamo noi, uomini comuni, che al massimo parliamo con Alexia. E c'è invece chi, come Salvini, dialoga con la Madonna. Madonna che gli ha detto testualmente quali parole che le persone si giudicano dallo sguardo. Deve essere la fase lombrosiana della Madonna. Comunque ok Matteo, facciamo subito una prova. Adesso facci la faccia delle accise sulla benzina. Perfetto, non le hai abolite, l'abbiamo capito dallo sguardo. Comunque, ora, prima di chiudere il capitolo sulla MES, dobbiamo aspettare di vedere che cosa dirà Padre Pio a Conte e poi potremmo tirare le somme. In ogni caso, che cosa ci insegna questa storia? Beh, uno, che il mojito fa dei danni pazzeschi. Due, che Salvini è in contatto con il divino, mentre Zingaretti al massimo è in contatto con i sindacati. E si sa che tra il divino e i sindacati non c'è proprio partita, tranne forse il giorno del concerto del 1° maggio. E poi, che Salvini voglia parlare con la Madonna, alla fine è anche comprensibile. Quello che invece non si capisce è perché la Madonna voglia parlare con Salvini. Cioè, è stata zitta per 2000 anni e tra tutti quelli che poteva scegliere ha scelto Salvini e Paolo Brosio. Beh, questo sì che è un incredibile mistero della fede. Non lo so, visto che sta dalla parte degli ultimi, forse sarà stata folgorata dalla panza da ragioniere in vacanza che il capitano aveva esibito sulla spiaggia di Milano Marittima. Ma restiamo però nel territorio del sacro, perché attenzione, si avvicina l'appuntamento del 10 dicembre. Che cosa succede il 10 dicembre a Torino? Alle ore 9, all'ingresso del tribunale, è stata organizzata una grande preghiera a sostegno proprio di Matteo Salvini. Eccola qua la locandina: sosteniamo con la preghiera Matteo Salvini, i politici e tutte le persone che lavorano per il bene dell'Italia. A organizzare la bella iniziativa è il gruppo I Cinque Sassi, lo scudo della croce e l'arma del rosario, che vede tra le fondatrici e promotrici dell'iniziativa Angela Ciconte, che era già nel Popolo della Famiglia e ora si dice molto vicina proprio a Matteo Salvini e alla Lega. La Ciconte, che in passato ha organizzato anche, qui vediamo anche un po' di curriculum, il rosario di riparazione per il Gay Pride di Torino. Vi ricordate quando la congiura omosessualista si era impadronita delle strade torinesi? Bene, organizzarono un rosario di riparazione e tra le organizzatrici c'era proprio lei, che poi si era occupata sui social di un caso di possessione. La posseduta era la Cirinnà, che appunto aveva sposato la causa del Gay Pride e pure del gender. Ma la cosa più interessante è che tra le possessioni messe nel mirino da Angela Ciconte, che sarà tra le organizzatrici della preghiera in onore di Matteo Salvini, c'era anche lo yoga. Beh, d'altra parte, effettivamente, chi fa yoga in fondo è un po' seduto, ma anche il tango e i balli latini americani secondo me sarebbero da indagare un pochino meglio. Visto che siamo appunto nel territorio del sacro, chiudiamo con una citazione che ieri non abbiamo avuto il tempo di fare, perché qualche giorno fa sulle colonne del Fatto Quotidiano scriveva il sociologo De Masi, sociologo vicino al Movimento 5 Stelle, che a un certo punto nel suo pezzo paragonava Di Maio a Gesù. Quello che De Masi ha scritto, vado a memoria, è che a 33 anni neanche Gesù aveva il curriculum di Di Maio. In effetti a 33 anni Gesù aveva giusto moltiplicato dei pesci, ma mica era riuscito a abolire la povertà. È anche vero peraltro che da giovane Gesù non aveva fatto il bibitaro al Colosseo, ma aveva restituito la vista a un cieco, per cui diciamo che se la giocano la partita, ma la notizia comunque ormai da 24 ore per me resta quella che ieri abbiamo appena citato, ovvero che la finanza vaticana probabilmente a sua insaputa ha finanziato Rocketman, il biopic dedicato ad Elton John. Che meraviglia, il Vaticano che inconsapevolmente finanzia Elton John e la storia della sua vita, magari con i 49 milioni o con i rubli. Adesso scopriamo che la Lega inconsapevolmente ha finito per finanziare, che ne so, un film di Kusturica, quello in cui ci sono non solo le oche ma i rom che cantano e ballano dall'inizio alla fine. Vediamo. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, ooh. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Intanto, bibbiano o non bibbiano, libero con l'elmetto, sta facendo campagna elettorale sull'Emilia Romagna, ormai ha inaugurato addirittura la sezione Libero Emilia Romagna e oggi titola a tutta pagina, non la prima, pagina 11, nell'Emilia Rossa non si può neanche morire. E già, perché questi tengono aperti gli ospedali anche di domenica e quindi diventa più difficile morire. In realtà Libero si scaglia contro i funerali sempre più difficili nell'Emilia Romagna, troppi scandali nelle pompe funebri, e se ci sono le pompe funebri che insieme al PD e al MES complottano per non farci morire in Emilia Romagna, c'è di nuovo l'Europa che complotta contro di noi, che ci attacca, e qui sì siamo sulla prima pagina, Europa che dichiara guerra al gorgonzola e al pecorino. E mannaggia, questi sono proprio degli infami se dichiarano guerra anche ai nostri formaggi della tradizione. A proposito di tradizione, ve lo ricordate Calderoli quando pascolava con il maiale? In quel caso il maiale al guinzaglio di Calderoli veniva utilizzato, come dire, metaforicamente, con una metafora molto sobria, per tenere lontani i musulmani. Ieri si è visto invece un nuovo maiale davanti a Montecitorio che ha portato la brambilla, ma in questo caso per una proposta di legge in difesa dei suini, e c'è questa bella immagine che troviamo su tutti i giornali della brambilla insieme al maiale al guinzaglio. Beh, insomma, mancava l'elemento da freak show in Parlamento. E a proposito di Parlamento, ieri si è diffusa una notizia inquietante, leggo il Lancio Ansa: parlamentari si distraggono e votano la fiducia ad Amedeo Minghi, oggi il varo del nuovo esecutivo. Notizia che poi è stata smentita, ma che aveva un suo fondamento di credibilità, cioè nel momento in cui Amedeo Minghi è lì che canta dudù da 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 trottolino amoroso in Parlamento, come raccontavamo ieri, è un niente che questi sbaglino e gli votino la fiducia. Dicevamo appunto del 10 dicembre, della preghiera a sostegno di Matteo Salvini, ma c'è un altro appuntamento natalizio che riguarda la Lega e di cui scrive per esempio oggi Gad Lerner sulla prima pagina di Repubblica. Tra poco vi dico. Casbah, ovviamente The Clash, alle 8:22 minuti qui al Demone del Tardi, canzone che stamattina ho mandato fuori tempo massimo, ma non è mai fuori tempo massimo, un pezzo di combat rock perché il mio bambino finalmente ha scoperto i Clash, quindi sono quelle cose che vanno celebrate. Canzone che piace a me, al mio bambino, sicuramente non piacerà alla Meloni, ma alla Meloni piace ancora di meno Bella Ciao, e ieri si è veramente indignata perché alcuni europarlamentari l'hanno cantata a Bruxelles. D'altra parte, Bella Ciao per la Meloni un po' come l'aglio per il vampiro, e a questo punto per la par condicio bisognerà trovare qualche altro professore universitario che posti una foto della Führer o perlomeno di Rommel, così per poter manifestare anche l'altra parte del libero pensiero. Ma vi dicevo che del secondo appuntamento importante per la Lega sull'affare del Natale, oltre alla grande preghiera a sostegno di Matteo Salvini organizzata a Torino, è l'appuntamento di cui parla questa mattina Gad Lerner sulla prima pagina di Repubblica, il congresso fantasma della Lega prima di Natale. Vi ricorderete, forse sì, forse no, che un po' di tempo fa qui al Demone del Tardi si raccontava della Lega 1 e della Lega 2, la Lega per la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quella con i confini che finiscono ancora in Toscana, quella del Vesuvio e del ai meridionali, e quella invece nazionale con il tricolore che sventola da Treviso a Trapani, due leghe di cui è segretario ugualmente Matteo Salvini, ma che a questo punto stanno per diventare un'unica lega. Scrive Gad Lerner: che strano, il primo partito italiano aspirante al governo del paese convoca il suo congresso nazionale alle ore 8:30 del 21 dicembre, l'ultimo sabato prima di Natale, ma a tutt'oggi il sito ufficiale Lega Online non ne fornisce alcuna comunicazione. Gli oltre 500 delegati si ritroveranno in una sala milanese per deliberare modifiche allo statuto che si preannunciano di cruciale importanza, ma che a due settimane dall'evento nessuno di loro conosce perché restano avvolte nel mistero. L'apparato propagandistico della bestia salviniana si guarda bene dal farne cenno. Se si ha notizia della convocazione del congresso del movimento registrato con la denominazione Lega Nord per l'indipendenza della Padania, lo si deve a Gianni Fava, unico dissidente tra i 30 membri del Consiglio federale riunitosi lo scorso lunedì 25 novembre nella sede di Via Bellerio. Secondo Fava, il congresso del 21 dicembre sarà un vero e proprio funerale, anche se mascherato, della vecchia Lega. Le modifiche statutarie illustrate da Calderoli, preannunciando un testo scritto che nessuno ha ancora avuto modo di leggere, prevedono l'azzeramento delle cariche, la nomina di un commissario al posto dell'attuale segretario Matteo Salvini, la modifica dell'articolo 33 dello statuto, insomma tutta una serie di norme anche di carattere tecnico che riguardano lo statuto della Lega. Ma andando al cuore della faccenda, qual è il senso e il significato di questo congresso fantasma? Scrive Gad Lerner: la trasformazione della Lega Nord in bad company guidata da un commissario fedele, prestanome ma non di primo piano, risponde all'esigenza di scaricare quel guscio vuoto, in quel guscio vuoto i 49 milioni di debito rateizzato che la Lega deve risarcire allo Stato italiano per uso distorto del finanziamento pubblico. Insomma, una vera e propria liquidazione, un colpo di mano al quale il responsabile organizzativo Roberto Calderoli lavorava silenziosamente da due anni. E dunque, appunto, riprendendo il filo di quella vicenda che vi raccontavamo, ecco qua quello che potrebbe essere l'atto conclusivo esclusivo, ovvero la Bad Company, su cui scaricare il debito, ripulendo in modo immacolato invece la nuova Lega Nazionale per Salvini Premier. Questa è la tesi che oggi Gad Lerner riporta sulle colonne di Repubblica. Ma prima di chiudere, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, tra le tante cose lette questa mattina, particolarmente gustoso ovviamente tutti in retroscena leader europei, più Trudeau, più la principessa Anna, che si appartano a perculare Trump che evidentemente non la prende bene, e il premier Trudeau che questa mattina ammette che stavano parlando di Trump, anche perché il fuori onda catturato era inequivocabile. Al netto di tutto questo, che potete andare a leggere per conto vostro, vi volevo citare una storia che oggi racconta La Stampa a pagina 11 e che è un po' Totò e Peppino sulle strade di Russia, una storia insieme di furbizia da commedia all'italiana, ma in questo caso da commedia russa, e di totale cinismo. Il titolo dice: aiutava i migranti ad entrare nella UE, ma il confine era falso, il truffatore aveva creato una finta frontiera con la Finlandia e chiedeva 10.000 euro per passare. Un abitante di San Pietroburgo aveva escogitato uno stratagemma per far soldi rapidamente e in maniera disonesta: chiedere ingenti somme di denaro per valicare di nascosto la frontiera tra la Russia e la Finlandia e entrare così nell'Unione Europea. Peccato che il confine che intendeva far attraversare a coloro che si erano affidati alla sua guida fosse falso, lo aveva fabbricato lui stesso, piantando nel terreno tutta una serie di paletti e cartelli che dicevano benvenuti in Finlandia. I migranti ingannati avrebbero così pensato di trovarsi appunto in Finlandia, mentre erano invece ancora in territorio russo. I servizi di sicurezza li hanno fermati in prossimità del falso confine e insieme a loro hanno fermato anche il creativo imbroglione. L'uomo, ora indagato per truffa, avrebbe chiesto più di 10.000 euro a quattro persone provenienti dal sud-est asiatico, che erano arrivate fino a San Pietroburgo e appunto volevano passare il confine. Lui, calato perfettamente nella parte, ha portato le sue vittime nel distretto di Viborg, non lontano dalla vera frontiera con la Finlandia, poi le ha guidate attraverso la foresta fino al confine fabbricato da lui. La sfortunata avventura, dice il pezzo sulla Stampa, è finita però lì con l'intervento delle guardie russe. Un tribunale ha già ordinato l'espulsione dei quattro migranti, che a quanto pare non erano in regola con i documenti necessari per il soggiorno in Russia. E con questa storia da strapaese in salsa russa, in cui si mischiano, come dicevo, la furbizia e il cinismo, io vi do come sempre appuntamento a domani, nuova puntata del Demone del Tardi, con anche come sempre tutti i venerdì il professor Santoro e il professor Di Stefano, tutti insieme appassionatamente per il giorno delle locuste. Che altro dire, niente se non good morning e a domani, ciao.
Good morning,
good morning,
we've talked the whole night through.
Good morning,
good morning to you. Good morning, good morning, it's great to stay up late. Good morning,
good morning.